E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Le nostre istituzioni culturali sono sotto processo. Le grandi proteste contro il razzismo e per la giustizia sociale stanno portando avanti sacrosante richieste di riforma della polizia, insieme a più ampie rivendicazioni per maggiori equità e inclusività nella nostra società, compresa l'università, il giornalismo, la filantropia e le arti. Ma questa necessaria presa di coscienza ha anche intensificato una nuova serie di atteggiamenti moralisti e impegni politici che tendono a indebolire il dibattito pubblico e la tolleranza per le differenze a favore del conformismo ideologico. Mentre ci rallegriamo per il primo sviluppo, ci pronunciamo contro il secondo. Bla bla bla. Questa atmosfera opprimente finirà per danneggiare le cause più importanti dei nostri tempi, i limiti al dibattito, che dipendono da un governo repressivo oppure da una società intollerante, finiscono ugualmente per fare del male di più a chi non ha potere e rendono tutti meno capaci di partecipare alla democrazia. Il modo di sconfiggere le idee sbagliate è mettendole in luce, discutendone, criticandole e convincendo gli altri, non cercando di metterle a tacere. Rifiutiamo di dover scegliere tra giustizia e libertà, che non possono esistere l'una senza l'altra. Come scrittori abbiamo bisogno di una cultura che lasci spazio alla sperimentazione, all'assunzione di rischi e anche agli errori. Dobbiamo preservare la possibilità di essere in disaccordo in buona fede, senza timore di catastrofiche conseguenze professionali. Se non difendiamo quello da cui dipende il nostro lavoro, non possiamo aspettarci che lo faccia il pubblico o lo Stato. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentrovati anche quest'oggi per cominciare la settimana nel migliore dei modi, una puntata di Daily Cogito, la voce di Rick Dufer e un po' di sana polemica. Ho voluto aprire l'episodio infatti leggendovi l'inizio e la conclusione dell'ormai famigerata lettera contro la cancel culture pubblicata da Harper's Magazine e firmata da 150 intellettuali di ogni risma. E nessuno sembra accorgersi che questa lettera porta con sé molti problemi. Più o meno gli stessi problemi che porta con sé la cancel culture. E come sempre io sono qui per sviscerare le cose che nessuno sembra voler discutere. Perché durante il weekend in tanti mi avete chiesto: Rick, ma tu questa lettera l'avresti sottoscritta? E la mia risposta è no. E oggi vi spiego perché. Prima di farlo però lasciate che vi lanci un annuncio stellare. Sì, l'annuncio è che da settembre ci saranno grossi, bellissimi cambiamenti di cui Daily Cogito beneficerà. Voglio solo anticiparvi alcuni barlumi di questi cambiamenti. Beh, intanto Daily Cogito, il mio progetto, avrà un nuovo studio di registrazione, quindi nuovi mezzi tecnologici, nuovi ambienti, nuovi metodi di pubblicazione, registrazione, un sacco di cose veramente, veramente spettacolari, e io non vedo l'ora di disvelarvi queste novità, mostrarvele e soprattutto metterle in pratica. Ci sono anche nuovi collaboratori di cui Daily Cogito beneficerà. Insomma, da settembre un Daily Cogito tutto nuovo che diventerà quello che nella mia mente questo progetto avrebbe dovuto essere dall'inizio. Quindi la terza stagione di Daily Cogito sarà una figata incredibile. Questo comporta un fatto che magari sembrerà spiacevole, ma non troppo, perché la pazienza è la virtù degli intelligenti. Cioè, agosto sarà un mese dedicato a grandi lavori, il che significa che la stagione seconda di Daily Cogito terminerà domenica 26 luglio e io in quel mese, mese e mezzo, non pubblicherò granché. Si torna a settembre con tutte queste novità che, fidatevi, avranno reso l'attesa dolce, suadente, quasi nostalgica, perché poi a settembre con la terza stagione si parte veramente in quarta. Durante il mese di agosto, se volete rimanere un po' in contatto con me, avere anche qualche sneak peek sui lavori, su quello che stiamo facendo, sulle anticipazioni, io pubblicherò qualcosa estemporaneamente per i mecenati di Patreon, quindi il link è sotto, potete aderire e lì avrete qualche materiale interessante. Per il resto cercheremo di ricominciare la terza stagione ai primi di settembre, ma i lavori potrebbero essere comunque un po' ingenti, quindi durante la prima metà di settembre si riparte, senza ancora qualche data definitiva. Sui social poi annuncerò tutto quanto. Quindi questo è il big announcement e adesso torniamo a noi. 150 firmatari, fra cui filosofi, psicologi, antropologi, universitari, scrittori, giornalisti, hanno sottoscritto la lettera di Harper's, che si esprime contro la cosiddetta cancel culture, ovvero la tendenza attuale dell'opinione pubblica a spazzare via con delle shitstorm vere e proprie qualcuno che abbia commesso o detto qualcosa di inaccettabile. Ora, fra i firmatari ci sono tanti nomi importanti: Noam Chomsky, Steven Pinker, Margaret Atwood, J.K. Rowling e molti molti altri. Dobbiamo mettere subito in chiaro una cosa: questo dibattito intorno alla cancel culture è molto acceso in USA, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone. Qui in Italia ancora non è così forte, così virulento. Abbiamo avuto qualche avvisaglia con le statue abbattute e alcune manifestazioni sui social, via dicendo, però non è che sia così viva. Perciò se ne parlo è perché non vorrei che questa eredità arrivasse a noi, visto che noi dall'America di solito prendiamo un po' in ritardo le cose peggiori. E questa cancel culture è una merda, è una vera e propria merda. Ma dall'altra parte ci sono dei problemi con quella lettera. Ovviamente metto il link per la lettera integrale sotto in descrizione se volete leggervela tutta, ma ci sono dei problemi, ma non voglio anticipare nulla. Ora, cancel culture, non si sono mica inventati niente, cioè non è che sia una cosa, ah mio Dio, questa cosa è nuova e adesso cosa... No, la cancel culture esiste da sempre, ma durante le epoche ha avuto nomi più interessanti. Per esempio c'è una parola molto più bella, molto più interessante, che è ostracismo. Ecco, vi insegno una nuova parola: ostracismo. È una pratica che prendeva vita nell'antica Grecia quando un cittadino commetteva qualcosa di molto grave. E allora si riuniva un'assemblea che scriveva il nome del cittadino da ostracizzare su dei cocci di terracotta chiamati ostracon, e quindi ostracon, ostracismo, ostracizzazione, l'ostracizzato. Cioè, adesso obiettivamente è molto più bello dire mi hanno ostracizzato invece che mi hanno cultural cancellato, ok? Mi piace questa parola, però comunque se vieni ostracizzato non è che ti fermi sulla bellezza della parola, rimani abbastanza incazzato, perché non è affatto una cosa bella essere esiliato, essere espulso, essere letteralmente cancellato dalla cultura di riferimento, a cui poi spesso capitava anche la damnatio memoriae di virtù romana, quindi la cancellazione anche dell'esistenza di qualcuno. Ecco, quello che voglio dire è che ogni epoca e ogni cultura ha avuto i propri ostracismi e i conseguenti schieramenti. Socrate stesso ha subito un ostracismo, perché il processo a Socrate inizialmente era un ostracismo che aveva come obiettivo infatti l'esilio. Poi tutto quanto, leggetevi l'apologia per capire quello che è successo, tutto quanto si è tramutato in pena capitale, cicuta, morte, Platone, storia della filosofia e tac, Daily Cogito. Ora, l'opinione pubblica, ho parlato di schieramenti, ok? L'opinione pubblica è il risultato di un conflitto. E la lettera dei 150, proprio così come i promotori della cancel culture, sono letteralmente schieramenti che cercano di aumentare o difendere la propria sfera di influenza. Se non si capisce questo, non si capisce nulla. Adesso cercherò di spiegare bene cosa intendo con questa idea, però tenete a mente questo: schieramenti. Ora, la libertà di espressione, nella lettera, è uno specchietto per allodole. Tanto nella lettera lo è la libertà di espressione, quanto L'antioppressione, la difesa dei deboli e delle minoranze, lo è nella cancel culture. Voglio ribadirlo, drizzate bene le orecchie, questo ce lo insegna la storia. La lettera si esprime come difesa della libertà di espressione, ma la libertà di espressione nella lettera è uno specchietto per le allodole. La cancel culture dice di essere un discorso pubblico che tenta di alleggerire il potere sugli oppressi. E questo è uno specchietto per le allodole, perché si tratta di due schieramenti che cercano di esercitare potere e ampliare potere. La libertà di espressione, infatti, se lo prendiamo come esempio, è un qualcosa di estremamente fragile, al punto che non se ne può fare che un discorso individuale. La libertà di espressione è un discorso, è un qualcosa, è un valore che io difendo nella mia vita, nel mio privato, e quando diventa qualcosa di pubblico, di collettivo, diventa uno specchietto per le allodole. Infatti, quanto e quale tipo di disaccordo sono io disposto a sopportare nella mia vita? Questa è la domanda che si pone qualcuno che cerchi di difendere la libertà di espressione. Infatti, libertà di espressione significa io arrivo a questo livello di tolleranza nell'espressione di idee che mi trovano in disaccordo. Io sono tollerante nei confronti dell'espressione se faccio entrare nella mia vita, sopportandole e non opponendo violenza, idee che contrastano con le mie. Ecco l'unica vera dimensione che può esprimere la libertà di opinione. E la stessa cosa avviene con il contrasto all'oppressione, con l'antirazzismo e con tanti valori che fanno parte della sfera individuale e che si qualificano con la nostra condotta. Appena queste questioni diventano politiche o collettive, non si può più parlare di difesa della libertà di espressione, perché si entra in un campo totalmente diverso, si entra in un campo di schieramenti in conflitto, ovvero equilibri o scontri tra valori. Conflitto, battaglia, guerra tra visioni del mondo, addirittura ideologie, insomma, diventa una questione di potere e non di libertà. E la storia è costellata, attenzione, costellata, di questi esempi in cui schieramenti si ammantano di grandi valori, dalla libertà di espressione, alla distensione sociale, all'equità, per poi semplicemente, una volta vinta la singolar tenzone con l'altro schieramento, fagocitare tutto, contraddicendo i valori di cui si erano addirittura ammantati, che è una cosa divertente se poi non diventasse tragica. Ora, alcune critiche mosse alla lettera dei 150 contro la cancel culture sono infatti corrette. Vi leggo un piccolo passo scritto da Billy Bragg sul Guardian, il quale dice: molti, tra quelli che hanno firmato la lettera, sono autorità culturali di lunga data che nel passato avevano da temere solo la disapprovazione dei loro pari. I social media hanno fatto scoppiare la loro bolla, così ora chiunque con un account Twitter può sfidarne l'opinione. La lettera è la loro richiesta per una zona protetta. Ora, l'opinione di Bragg è interessante perché, secondo me, fa emergere questo problema. Diciamo che poi prende un po' il sopravvento, anche qui una prospettiva storta, perché in realtà non è che chi ha l'account Twitter può sfidare l'opinione di un esperto in quell'autorità. In realtà, nella cancel culture, non è uno che sfida il grosso, è un gruppo che, facendo gruppo, sfida l'autorità e via dicendo, che non c'è niente di male, ma questo è importante dirlo. Ora, la lettera, in effetti, esprime la paura che una certa visione del mondo venga ostracizzata. Una visione del mondo che ha dei valori, dice di difendere delle visioni del mondo e ha al suo interno alcune persone che sono impaurite. In effetti, a leggere bene la lettera, si percepisce la paura, che si traduce nell'essere molto vaghi. Quando la lettera a un certo punto lancia i suoi strali dicendo che ci sono stati, aspettate che devo recuperare, ok, redattori licenziati per aver pubblicato articoli controversi, giornalisti a cui è stato vietato di scrivere certi temi, professori che subiscono indagini per aver citato opere letterarie a lezione, qui la lettera pecca di grande vaghezza, e la vaghezza è sintomo di quella paura. Io sparacchio nel mucchio, qualcuno colpirò, un effetto ci sarà. Ecco allora che arriviamo al nocciolo della questione. La paura di venire ostracizzati, la paura di veder perdere l'influenza propria, da una parte e dall'altra, perché ciò che Bragg denuncia nei confronti della lettera è esattamente la stessa cosa che rende inaccettabile gran parte dell'atteggiamento della cancel culture. E infatti la cancel culture e i gruppi ad essa affiliati non sono esenti dallo stesso tentativo che Bragg riscontra nella lettera. Black Lives Matter e movimenti LGBTQ+, ben lungi dall'essere soltanto istanze in difesa della libertà individuale, in campo economico, sessuale, eccetera, eccetera, tutte cose condivisibilissime che io condivido e cercherò sempre di promuovere ove possibile, diventano testa d'ariete per una feroce critica a tutto ciò che quei 150 firmatari in parte rappresentano. Una cultura liberale di stampo capitalista in senso molto ampio. In effetti, perdonatemi, però è molto miope non accorgersi che al di sotto delle giuste richieste di riforma della polizia, di tolleranza nella libertà sessuale, nell'equità e nella parità di genere, nell'equità sociale, via dicendo, si cela un cuore marxista che individua nel libero mercato e nel capitalismo il vero nemico. E non è un caso che una buona parte dei portavoce, quindi non di gente al di sotto, no, di portavoce dei movimenti Black Lives Matter, LGBT, eccetera eccetera eccetera, lanciano messaggi come il capitalismo è il vero problema, il liberalismo è il vero problema, no al neoliberismo e via dicendo. E non è un caso che le 150 persone che hanno controfirmato quella lettera siano persone che si rifanno con diverse, cioè non sto dicendo che la Atwood è antimarxista, sto dicendo che rappresentano letteralmente quelle 150 persone una cultura contro cui queste istanze della cancel culture cercano di scontrarsi. Quindi la lettera è la logica conseguenza di uno schieramento che ha individuato un nemico ideologico e che quindi di rimando forma un altro schieramento che fa uso dei propri valori per contrastare, ovvero difendere la propria sfera di influenza. È una lotta di potere, lotta peraltro molto feroce, perché a differenza degli ostracismi passati, qui si attaccano persone per ciò che hanno detto 30 anni fa, roba twittata 12 anni fa, roba scritta in un articolo o semplicemente anche l'endorsement di un libro fatto 20 anni fa. E per quelle cose perdono il lavoro, o vengono effettivamente denunciate e perdono credibilità. Non importa se nel frattempo quella persona sia cambiata e se abbia anche fatto un chiaro atto di apologia, cioè nel senso mi spiace per quello che ho detto in quell'epoca, sembra che sia tutto imperdonabile, sembra che sia tutto nel momento presente, anche se uno ha scritto cose 20 anni fa, comunque ricadranno sulla sua testa oggi, che è una persona diversa, magari cambiato idee. Ecco, diciamo che questa lotta feroce sta diventando molto feroce. A tutta questa feroce si aggiunge l'ostracismo, ora è continuo e ininterrotto. Cioè, l'ostracismo antico era un'assemblea di persone che periodicamente, molto raramente, si riuniva, una sorta di processo emergenziale che l'opinione pubblica faceva nei confronti di qualcuno. Adesso invece l'ostracismo è continuo e ininterrotto e il numero di partecipanti è spropositatamente elevato. E questo è un altro problema, perché è molto più facile decidere di un ostracismo fatto bene in un'assemblea di poche persone rispetto a milioni di persone, peraltro incattivite dal lockdown e forse anche con le conoscenze di una ameba che abbia studiato fisica quantistica. Quindi capite bene che ci sono tanti problemi e c'è un ulteriore problema abbastanza grosso nella cancel culture: i confini sono indefiniti. Per esempio nel tema se qualcuno tempo fa ha scritto qualcosa di moralmente non irreprensibile, diciamo, a distanza di 20 anni si può scusare, si può perdonare, con quali parole? Sembra che non ci sia possibilità di perdono, quindi c'è questa ferocia che sicuramente è problematica ed è ciò che io ho cercato di far emergere quando ho parlato di Woody Allen, quando ho parlato del politicamente corretto. Nonostante tutto ciò, io non sottoscriverei la lettera ad Harper's. Infatti io ho voluto fare questa analisi non per dire qual è la mia parte, ma perché in troppi mi sembrano vittime della retorica perbenista. Se sto dalla parte della lettera, allora sto dalla parte della libertà di espressione. Se sto dalla parte della cancel culture, sto dalla parte dell'anti-opposizione. Però nel frattempo tutti quelli che fanno parte dell'uno o dell'altro schieramento dicono che è importante l'antirazzismo, importante l'antioppressione, importante, dall'altra parte dicono che è importante la libertà di espressione, importante, quindi c'è una confusione immane dovuta al fatto che i veicoli di questi schieramenti sono diversi, lo ribadisco. Da un lato una cultura liberale, se vogliamo anche abbastanza classica, che ha fatto del capitalismo il suo motore, quindi la possibilità di investire ingenti somme di denaro in libri, ricerche e via dicendo, grazie ai virtuosismi del libero mercato. Dall'altra parte invece un marxismo che cerca di portare una critica feroce a questo capitalismo, individuando in istanze antirazziste il motore di questa critica. Questo è ciò che veramente muove questi schieramenti ed è miope non accorgersene. Ora, la libertà di espressione, l'antioppressione, sono discorsi che difendo con la mia condotta, non con l'appartenenza. Ci sono persone che possono aderire a quella lettera e essere i primi fascisti contro libertà di espressione appena qualcuno dice qualcosa di contrario rispetto a quello che pensano. Allo stesso modo ci sono persone all'interno di movimenti Black Lives Matter, LGBTQ+, eccetera, eccetera, che possono dirsi a favore dell'antioppressione, ma appena hanno un briciolo di potere lo giocano sulla testa del più debole, in modi diversi, in modi subdoli, ma lo fanno. Perciò libertà di espressione e antioppressione sono problematiche che si difendono con la propria condotta, e non è appartenendo a quel gruppo o firmando una lettera che io mi definirò in quanto difensore di quel valore lì. È la mia azione, la mia condotta che le difende. Ora, se appartengo a uno schieramento, io sto aderendo a una visione che cerca di ampliare una sfera di influenza, ovvero sto esercitando un potere. Questo accade in ogni aspetto della vita, accade con i partiti politici, accade con le associazioni, accade anche con le lotte più apparentemente innocue, innocenti. Però attenzione, qui devo dire un'altra cosa importante. Questo non significa che tutti i partecipanti e simpatizzanti, per esempio, a Black Lives Matter siano marxisti. No, significa che chi ha a cuore certe battaglie deve anche riconoscere intorno a cosa si sviluppa realmente un gruppo. Il fatto che io aderisca a Black Lives Matter non significa che esista una corrispondenza fra la mia volontà di aderire a una lotta antioppressiva con il cuore di quel gruppo a cui aderisco. State attenti, perché appartenere a un gruppo significa, e questa è libertà di espressione, accorgersi di ciò che veramente muove quel gruppo. E quel gruppo, voglio dire, all'interno di movimenti liberali, in Italia soprattutto, c'è sempre stato un branco di fascisti irredenti, incredibili, terrificanti. Ecco, il fatto che io sia liberale e decida di aderire a un gruppo liberale non significa che quel gruppo aderisca di conseguenza ai miei valori, alle mie, anzi, all'idea che io ho di quel gruppo. Lo capite questo? Significa che devo stare attento che all'interno di quel gruppo non ci sia qualcuno che usa le idee belle che io voglio esprimere per portare avanti istanze contrarie e addirittura dannose rispetto a quelle mie idee. E non c'è da stupirsi, nel corso del Novecento soprattutto, ma da sempre, è stato un continuo susseguirsi di teste d'ariete che rinnovavano lo scontro fra marxismo e liberalismo, che è ancora il cuore di questi conflitti. Ora, tu vuoi difendere la libertà di espressione? Beh, agisci in quel senso, valuta la tua condotta. E vorrei anche citare un episodio interessante in questo discorso della lettera, perché se c'è una cosa veramente positiva all'interno di questa lettera è il fatto che all'interno, fra i firmatari, ci sono tante persone in disaccordo fra di loro. Ecco allora che succede, accade il caso di Jennifer Finney Boylan, che è una portavoce, attivista LGBT, Black Lives Matter e via dicendo. Lei ha firmato la lettera. Una volta che si è pubblicato l'elenco completo dei firmatari, si è venuto a sapere che anche J.K. Rowling ha firmato questa lettera. E allora è arrivata una shitstorm a Jennifer Finney Boylan, che ha dovuto non solo ritirare la sua firma dicendo beh, ma io non sapevo che all'interno di quella lettera c'erano anche questi firmatari, quindi mi ritiro, ma ha anche dovuto scusarsi pubblicamente. Ora, secondo me, se tu veramente sei pro libertà di espressione, il punto è che devi renderti conto che sottoscriverai delle idee che sono sottoscritte anche da chi è in disaccordo con te. Quindi è incredibile questo cortocircuito che si è venuto a formare e che fa emergere, dal mio punto di vista, l'illiberalità completa dei movimenti della cancel culture, che però dall'altra parte vengono a trovare risposta con una lettera vaga, paurosa, che cerca allo stesso modo di ampliare sfera di influenza. Vuoi difendere l'antirazzismo, i deboli dall'oppressione, i gruppi di minoranze e via dicendo? Bene, allora devi agire in quel senso valutando la tua condotta. È nella tua vita, è nel tuo comportamento che valori quali la libertà di espressione, l'antirazzismo trovano la loro dimensione, e non aderendo a una campagna, a un gruppo, a una collettività. Non è così che tu fai veramente del bene alla tua causa. Dall'una e dall'altra parte, quindi, agisci tu stesso e renditi conto che aderendo a un gruppo stai facendoti portavoce anche di altro, e che aderendo a un gruppo stai fornendo energie per le quali un gruppo potrà cercare di ampliare la sua sfera di influenza. E qualunque sia il bellissimo messaggio che un gruppo vuole portare con sé, una volta che avrà vinto il conflitto, comincerà a esercitare quel potere, anche contrastando l'agenda che tu pensavi che portasse avanti. E questo per me è chiaro di fronte alla cancel culture, ed è chiaro di fronte alla lettera di questi 150 firmatari. E mi fa ridere pensare a una cosa, vorrei concludere con questo pensiero: se in Italia si sviluppasse questa cosa, fra i firmatari a questa lettera ci sarebbero personaggi quali, che ne so, Galimberti, ci sarebbero personaggi quali Cacciari, ci sarebbero personaggi che in passato, come Sgarbi, personaggi che in passato hanno contraddetto molto spesso con le loro condotte la difesa alla libertà di espressione. Capite quello che intendo? Quindi grande attenzione quando capitano queste cose. È il motivo per cui io mi sono sempre guardato bene dal firmare petizioni di ogni genere, me ne arrivano tante e io non ho mai firmato nulla, perché se io credo in qualcosa devo agire nella mia vita e usare la mia voce per diffondere quel valore. Ma quando si creano gruppi, lì il rischio di perdersi è molto alto. Ecco, quindi spero di aver portato qualche pensiero utile, di solito, come al solito, per ampliare il dibattito, non per dare risposte definitive. Ovviamente, se volete scrivermi a riguardo, c'è la mia mail, i miei social, potete farlo, e io aspetto le vostre opinioni, se ce ne saranno, e ovviamente vi invito a condividere la puntata per far conoscere Daily Cogito a quante più persone possibili e ampliare questa community, che non è un gruppo ideologico, ma è un gruppo di persone curiose, in contrasto fra loro, che spesso sono in disaccordo persino con me, e va bene così, e che amano incuriosirsi di fronte alla complessità della realtà. Grazie a tutti per avermi ascoltato, io vi auguro un buon inizio di settimana e ci sentiamo domani, e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.